Bene, cari fratelli, vi saluto nel nome del Signore. Quando vedo i nostri figli sono emozionato, perché le parole che escono dalla loro bocca è incredibile. Che fede hanno loro, no? In quel Dio che noi conosciamo. E quando sono pieni di ringraziamento è incredibile. Cioè, veramente, che il Signore possa benedirli. Prima di iniziare vorrei un attimo a pregare e chiedere la guida del Signore. Signore, ti voglio ringraziare come tu oggi hai permesso che possiamo stare davanti a te. Grazie che possiamo liberamente incontrarci, Signore, per ascoltare la tua parola, Signore. Chiedo adesso la tua guida in modo che tu possa essere colui che parla ai nostri cuori, Signore. Che tu possa toccare i nostri cuori, Signore, in modo come tu vuoi, Signore, affinché possiamo essere, sì, Signore, cambiati nelle nostre vite affinché possiamo riflettere su queste parole e andare a casa pieni della tua parola. Nel tuo nome ti chiedo. Amen. Bene, inizio subito con una domanda. Ti sei mai trovato in una situazione in cui hai dovuto richiedere dei documenti necessari? Penso che non dico qualcosa di nuovo, no? Tipo passaporto, carta d'identità, documenti dove non puoi fare a meno se magari desideri fare un viaggio, documenti importanti per potersi identificare. E tardi tardi, appena quando uno di questi documenti scadisce, ti rendi conto che sei un italiano. Ti rendi conto che sei italiano, perché, dobbiamo essere sinceri, noi italiani qui in Germania, con il consolato italiano non abbiamo tanto, diciamo, fortuna, che poi non è fortuna, capite cosa voglio dire? Abbiamo sempre da combattere. Proprio 2 settimane fa, mia moglie ed io siamo andati al consolato, avevamo un appuntamento dopo 9 mesi, finalmente siamo arrivati e quasi quasi dovevo anche ritornare a casa, perché ha chiesto anche un documento mio, cioè, eravamo per mia moglie, però avevo bisogno del mio documento. Meno male, grazie al Signore, che avevo il mio passaporto nella macchina. E quindi non è un posto dove conservare, però in quello momento ho detto grazie al Signore. La carta d'identità per mia moglie abbiamo fatto, detto. E abbiamo aspettato 9 mesi. E ora, fino a 2 giorni fa, non abbiamo ancora ricevuto, non avevamo ancora ricevuto la carta d'identità. Quindi immaginiamoci quanto ci vuole. Quanto tempo dobbiamo aspettare? Comunque sì, una cosa è certa: senza documenti su questa terra non abbiamo una identità. Invece, completamente opposto, Dio ci diede una identità cancellando i documenti, leggiamo nella scrittura. Colossesi 2, 5 a 15, Paolo parla di questa meraviglia toccando anche altri punti molto importanti che vogliamo approfondire e considerare. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzate la fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi soppreda con la filosofia e con vani raggiri secondo le tradizioni degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne. Voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostili, in cui i comandamenti ci condannavano. E l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Questo è il testo di questo pomeriggio, fino a qua. Il titolo che ho dato a questa predicazione, appunto, è Dio ha cancellato il documento, cammina in Lui. E vogliamo approfondire questo testo per capire il significato di questo annullamento di questo documento. Però prima di entrare nella tematica, vogliamo tenere presente che Paolo, a questa chiesa, almeno quando scrisse queste parole, non aveva ancora conosciuto. In Colossi 2:1 leggiamo: desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Paolo allora aveva soltanto sentito parlare tramite Epafra, un collaboratore suo di questa chiesa. Epafra gli avrà raccontato della fede, del loro entusiasmo, del loro ordine, della loro fermezza nella fede. E infatti Colossesi 2, versetto 5, la seconda parte di questo verso, Paolo dice a questa chiesa: «E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo». Cioè, belle parole, no? Per uno che non conosce questa chiesa, che parla in questo modo. Parole che incoraggiano una chiesa. Paolo sottolinea il fatto che questi credenti si trovano sulla strada giusta. C'era un certo ordine, c'era una fermezza nella loro fede. E fino a questo punto Paolo non può puntare il dito, non può criticare, non aveva motivo di esortare o di riprendere questa chiesa. Però aveva motivo di avvertire. E Paolo avverte dicendo, Colossesi 2, versetto 8, «Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri secondo le tradizioni degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo». Quindi vediamo Paolo che è un po' preoccupato per questa chiesa, riguardo alla fede di questa chiesa. Vedeva il pericolo che potessero diventare preda della filosofia, preda della tradizione e degli elementi del mondo. Epafra gli avrà probabilmente anche raccontato che sì, c'è la volontà di piacere al Signore, di fare la volontà di Dio, ma l'uno o l'altro forse era ancora sotto l'influenza di questi falsi insegnamenti. E giusto per avere un sfondo delle cose appena elencate di Paolo, vogliamo sfiorare questi punti: la filosofia, le tradizioni umane e gli elementi del mondo. Allora, questi tre pericoli di cui Paolo parla, per tanti anni dobbiamo immaginarci, nella vita di queste persone di Colosse, sono stati i pilastri del loro credo. Prima di conoscere Cristo, la loro vita consisteva nella filosofia, nelle tradizioni e dagli elementi del mondo. E quindi Paolo non è che per caso che scrive di queste trappole in questo capitolo riferendosi a Colosse. Lui sa di cosa scrive. La filosofia, che significa amore del sapere, in questo caso non ha per esempio niente a che fare con la filosofia che intendiamo noi quando parliamo. Magari parlando della filosofia subito pensiamo a Pitagora, Socrate, Platone o Galileo, non ha niente a che fare con queste persone, questa filosofia. La filosofia di cui Paolo parla ha a che fare con delle persone che dicevano di conoscere la verità, come per esempio i farisei, i quali insegnavano che bisogna mantenersi alla legge, i quali insegnavano che bisogna mantenersi alle tradizioni, che bisogna mantenersi alla circoncisione. E sapete una cosa? Contemporaneamente c'erano però anche altri filosofi, questi detti amanti del sapere in giro. Sapete chi? Gli gnostici. Conosciamo questo gruppo, no? La loro sapienza si basava sull'insegnamento che Cristo non è Dio. Insegnavano che Cristo non è Dio. Insegnavano anche che bisogna separare la materia dell'anima, cioè il corpo dell'anima, e di conseguenza si sono anche creati gruppi gnostici. Gli uni, visto che il corpo è materia, castigava il corpo punendosi a causa dei loro peccati commesso, invece gli altri dicevano che il corpo non potrà mai essere puro davanti a Dio e quindi, visto che è materia, vivevano una vita spericolata nel peccato. E come se non bastasse, non vogliamo dimenticarci dell'influenza del credo agli spiriti e agli dei greci, i quali si sono in un certo modo anche radicati nei cuori di questi abitanti, tra i quali ovviamente facevano anche parte i membri di questa chiesa. Questi tre punti di cui Paolo parla, come se fossero un animale che i quali vorrebbe fare preda di loro, la filosofia, le tradizioni umane e gli elementi del mondo, non solo sono stati il passato di questi credenti, ma ormai sono anche diventati il pericolo per questi credenti. Capite? E siamo sinceri, non sono forse le pratiche, le conoscenze, le esperienze, i peccati del vecchio uomo, del passato, il pericolo della nostra fede? Dov'è che Satana ci tenta? Dove la carne vuole ricadere? Nel passato. Forse non sarà la filosofia, non saranno le tradizioni giudaiche oppure gli elementi del mondo, il pericolo della tua fede, ma sono tutti quei desideri, quegli ragionamenti, quelle conoscenze, quelle esperienze, pratiche, peccati della carne che possono diventare il pericolo della tua fede. E a questo punto Paolo dice: guardate che non diventate preda della carne, preda del vecchio uomo, preda delle conoscenze, dei ragionamenti che conoscevate prima di conoscere Cristo. Ma la domanda è: come riusciamo a sbarazzarci di queste cose? Avete mai cercato di riflettere su questo argomento? Come possiamo sbarazzarci? Paolo ovviamente non è che inizia questa tematica e li lascia così. Paolo gli dà ovviamente anche una risposta. Colossesi 2, versetto 6 e 7 leggiamo queste parole di Paolo. Come dunque avete ricevuto Cristo il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati della fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Quindi per poter resistere, per non cadere nelle trappole del vecchio uomo e questi insegnamenti falsi, bisogna camminare in Lui, dice Paolo. E questo adesso vogliamo approfondire. Forse ho trovato un errore grammaticale nella mia Bibbia, aiutatemi voi, chi ha una Bibbia? Perché grammaticalmente parlando non si può camminare in qualcuno, giusto? Hai mai visto camminare una persona in qualcuno? Non è fattibile. Possiamo camminare con qualcuno, ma non in qualcuno, giusto? Però invece la Bibbia ci insegna che possiamo camminare in Cristo. E nella lettera, nella prima lettera di Giovanni 2, 3 a 6 leggiamo: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti, che dice: l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, bugiardo, e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola in lui è l'amore di Dio veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Paolo dice in Colosse: camminiamo in lui, qui dice: siamo in lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Cioè, essere in Lui, camminare in Lui, rimanere in Lui, hanno tutti lo stesso significato. Significa camminare come Egli camminò, come Cristo camminò su questa terra. E magari a questo punto ti dici: Giuseppe, ma cosa stai raccontando? Come posso io camminare come Cristo camminò? Cioè, parliamo di Gesù Cristo. Non parliamo di una semplice persona, vero? Invece, miei cari, è possibile perché è un insegnamento biblico. La Bibbia non si contraddice. Quindi quando Paolo dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, intende dire: camminate nella fede come Cristo camminò. Ora, per camminare come Cristo camminò, bisogna però fare una cosa. Sapete cosa? Bisogna ricevere Cristo nella propria vita. Se non abbiamo Cristo nella nostra vita, non possiamo camminare in Lui. Come per esempio non possiamo guidare la macchina se non abbiamo ricevuto la patente. Possiamo forse, sì. Però se è giusto è un'altra cosa. Però capite l'esempio che voglio fare. In Giovanni 15, versetto 5, parlando della vita, delle vite e dei traci, Cristo ci fa conoscere il concetto di questa realtà. Qui anche dice il Signore, io sono la vite, voi siete i tracci, colui che dimora in me e nel quale io dimorrò porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Anche qua vediamo, colui che dimora in me. Grammaticalmente sbagliato, però si può dimorare in Cristo e Cristo dimora in noi. Quindi camminare in Cristo, dimorare in Lui, sono delle espressioni che sottolineano di aver accettato Gesù Cristo nella propria vita. Ora magari dici, ok Giuseppe, ho ricevuto Cristo nella mia vita, l'ho accettato nel mio cuore, ma non riesco a capire cosa significa camminare in Lui. Cosa significa camminare in Lui in pratica, nella nostra vita quotidiana? E qui Paolo è di grande aiuto perché entra nei dettagli. Paolo dice, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati della fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Allora, radicati, edificati, rafforzati della fede secondo l'insegnamento che abbiamo ricevuto e abbondando nel ringraziamento, dice Paolo. Ora, prima di dare importanza a queste tre caratteristiche che descrivono il significato di camminare in Lui, cioè l'essere edificati, radicati, essere rafforzati e abbondare nel ringraziamento, vediamo un po' l'insegnamento che avevano ricevuto da parte di Paolo, perché Paolo disse avete ricevuto un insegnamento, e Paolo dopo aver avvertito i credenti di Colosse nel verso 8, come abbiamo letto, elenca gli insegnamenti che avevano ricevuto. Colossesi 2, versetto 9 a 15 dice, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Allora, il primo insegnamento che loro avevano ricevuto è che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E non solo, in Cristo abbiamo tutto di cui necessitiamo per ottenere la salvezza. Lui è il massimo, è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Non c'è bisogno di andare a ascoltare le idee di altre religioni. Lui è il massimo. Nella prima lettera a Timoteo, Paolo nel capitolo 6, versetto 20-21, avverte Timoteo con queste parole. Dice, oh Timoteo, custodisci il deposito, cioè quello che hai ricevuto, quello che hai imparato. Evita i discorsi vuoti e profani e le abuzioni di quella che falsamente si chiamano scienza. Adesso attenzione cosa dice. Alcuni di quelli che lo professano o lo praticano si sono allontanati dalla fede. Quindi cosa cerchiamo? Abbiamo la verità. In Lui abita corporalmente la pienezza, tutta la pienezza della Deità. Cristo è Dio, è il massimo. Versetto 11. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo e della carne. Allora, quindi, il secondo insegnamento è la circoncisione divina non è fatta da mano d'uomo. Sappiamo che nel giudaismo tuttora si pratica la circoncisione della carne. Questo insegnamento ha le sue radici nell'Antico Testamento, quando Dio fece il patto con Israele, in Genesi capitolo 17, potete leggerlo se volete a casa. Questo ha a che fare con la purezza davanti al Signore, secondo degli insegnamenti dell'Antico Testamento, cioè prima che venisse Cristo. Infatti in Matteo 5, 17 leggiamo, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Gesù non è venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, dice Cristo, ma per portare a compimento. Cristo con la sua morte portò a compimento tutta la legge dell'Antico Testamento. Cioè, fu compiuto tutto, perché l'uomo è incapace di mantenere tutte le leggi dell'Antico Testamento. Non potrà mai essere puro davanti al Signore cercando di sforzarsi mantenendo tutte le leggi di Cristo, di Dio. Paolo nella lettera ai Galati 6:15, parlando della nuova vita in Cristo, infatti dice: infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Cioè, o sei circonciso o incirconciso, non cambia, non fa differenza. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Mi cari, dobbiamo essere rinnovati. Dobbiamo diventare delle nuove creature. Quello che importa, dice Paolo. La circoncisione di coloro che hanno Cristo nella propria vita consiste nello spogliamento del corpo, della carne, nel momento in cui abbandoniamo l'uomo vecchio. Nel momento in cui abbandoniamo l'uomo ribelle, come hai detto Felice, dove sei? Come hai detto poco fa? Sì, sì, te, di dietro. È inutile cercare di piacere Dio con dei riti e usanze pensando di ottenere così la purificazione dei peccati, come Giuliano stava parlando. È inutile, non ce la faremo mai. Però in Cristo ci siamo spogliati del corpo. Terzo insegnamento che avevano ricevuto: siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Magari con il battesimo abbiamo testimoniato che il nostro vecchio uomo è morto sul duro legno della croce nel momento in cui siamo stati sommersi nell'acqua. In Romani 6, versetto 3 a 4, Paolo dice: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Oggi il Signore dice: Emanuele, Josip, come ti chiami? Ti parla oggi e dice: hai accettato Gesù nella tua vita? Se dice di sì, allora la prossima domanda sarà: hai testimoniato con il battesimo di essere morto in Cristo? E se risponde di sì, allora sei chiamato a camminare anche in novità di vita. L'uomo vecchio non può più fare parte della nostra vita perché è morto. Quarto insegnamento, versetto 13 a 15. Voi che eravate morti nel peccato e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostili, in cui i comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandoli sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfandosi di loro per mezzo della croce. Quarto punto, il documento cancellato. Se vi ricordate, all'inizio stavo proprio parlando di questi documenti così importanti, no? Che ci danno l'identità su questa terra. Questa identità, questa persona sul documento, con la foto che si vede, o sul passaporto, o sulla tessera, in verità è morta, miei cari. Capite? In verità questa persona è morta. Infatti anche i documenti di cui Paolo parla ai credenti di Colosse in un certo modo ci condanna e dichiara che siamo morti. Il termine greco tradotto con documento nel testo di Colossesi 2 indicava ad una certificazione del proprio debito scritta a mano del debitore. Una certificazione del proprio debito scritta a mano del debitore. Un cambiale praticamente. E come Sappiamo, ogni uomo ha un debito con Dio, davanti a Dio, per aver violato la legge. Quindi tu ti stai portando, se non hai ancora accettato Cristo, un debito sulle spalle. E questo certificato lo attesta. Romani 3:23 leggiamo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E il risultato troviamo in Romani 6:23. Il salario del peccato è la morte. Quindi questo documento, questa certificazione in cui i comandamenti ci condannavano perché non eravamo capaci a mantenerli tutti, Dio l'ha eliminato, dice Paolo. E sapete in che modo Dio ha eliminato questo documento che attestava il nostro debito? Sapete come l'ha eliminato? Come? Sulla croce, bravo. Dio prese il documento che attesta il nostro debito e lo inchiodò sulla croce, dice Paolo. Michele, non so se comprendiamo tutti il significato di queste parole. Eravamo pieni di debiti, adesso siamo liberi. Chi ha comprato una casa sa cosa significa essere o avere debiti sulle spalle. Non sarebbe bello se uno le paga immediatamente? Ti appartiene, però non devi pagare più niente perché ormai questo certificato non esiste più, fu pagato. All'epoca l'elenco dei crimini per i quali un malfattore era crocifisso veniva inchiodato alla croce insieme a lui, insieme a lui, cioè al malfattore, per rendere note a tutti le violenze a motivo del quale era stato condannato a morte, come avvenne per Cristo. Cioè, c'era questo certificato, elencava tutte le violazioni della persona, e all'epoca veniva inchiodato sulla croce. In Matteo 27:37 leggiamo che questo avvenne anche per Gesù. Al di sopra del capo li pose lo scritto in motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Michele, vorrei tenere presente che non fu il crimine di Cristo per il quale fu inchiodato sulla croce. Cristo fu inchiodato a causa del nostro crimine, dei nostri peccati. E in realtà il documento che fu inchiodato insieme a Cristo sulla croce era il nostro documento, il nostro debito. Quindi il motivo per cui Cristo è morto sulla croce sei tu e sono io. Cristo ha pagato il tuo debito. Ecco perché possiamo chiamarci adesso liberi. In Galati 3:13-14 leggiamo: Cristo ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. L'unica via. Allora, sono questi gli insegnamenti che questi credenti avevano all'epoca ricevuto di Epafra. Camminate in Lui, dice Paolo. Radicate, edificate e rafforzate nella fede. Solo in questo modo non cadiamo nelle trappole e possiamo solo camminare radicati, edificate e rafforzate nella fede, tenendo lo sguardo agli insegnamenti che abbiamo ricevuti. Allora, vogliamo adesso approfondire il significato di camminare in Cristo in modo radicato. Cosa significa in pratica nella vita giornaliera camminare in Lui? Ripetiamo questa domanda. Cosa significa? Adesso che abbiamo capito l'insegnamento, che poi sono gli insegnamenti che noi ogni domenica sentiamo da quel posto qua. Non sono cose nuove. Allora, cosa significa camminare in Cristo? Paolo descrive il modo di come camminare in Lui, in Cristo, usando una parola che proviene dall'agricoltura. Dice, camminate in Lui radicati. Praticamente presenta Cristo come terreno, un terreno profondo in cui dobbiamo essere radicati per essere nutriti della parola di Dio, simile ad una pianta che ha fatto delle radici su un terreno buono, per avere delle radici fortificate, per non essere sradicati dal vento nel momento opportuno. Matteo 13, versetto 4 a 5, parla del seminatore e dei diversi terreni e dice, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un altro cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radici in aridi. Miei cari, il terreno sul quale siamo stati posti è un terreno perfetto, è un terreno profondo, ma non basta adesso avere un terreno perfetto, profondo, bisogna produrre anche delle radici, bisogna diventare fermi, bisogna diventare saldi nella fede. E di cosa altro ha bisogno una pianta posta su un terreno buono, un terreno profondo, se non anche dell'acqua, giusto? Miei cari, se Cristo è il terreno, l'acqua è la sua parola di cui ogni giorno abbiamo bisogno. E quindi dobbiamo nutrirci. Ecco cosa intende dire Paolo con essere radicati. La prossima parola invece proviene dall'architettura, quando Paolo dice camminate in Lui, edificati in Lui. In Luca 6, 47 e 49 leggiamo: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che non ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. L'esempio dell'edificio non solo ci insegna che bisogna dare ascolto alla parola di Dio, ma ci insegna anche che dobbiamo ovviamente anche mettere in pratica la parola. Una tale persona, un tale uomo ha posto il fondamento sulla roccia, così ci insegna la parola. Sappiamo dell'architettura che la base di una casa stabile è il fondamento. E allo stesso modo la base, il fondamento di ogni credente è chi è? Cristo. Se hai Cristo nella tua vita, hai il fondamento necessario per edificare costruire questa casa in modo stabile. Ma anche qua, simile a come quando si costruisce una casa, avere solo il fondamento non basta. Ora bisogna ovviamente costruire su questo fondamento. E qui, miei cari, questo è un processo, giorno dopo giorno. E questo, miei cari, avviene nel momento in cui ci lasciamo cambiare della sua parola. Nel momento in cui finalmente non è soltanto più teoria quello che abbiamo imparato, ma è diventata pratica. Allora iniziamo a mettere delle pietre per costruire questa casa. Allora saremo anche capaci a mettere in pratica l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Cari fratelli e care sorelle, non diamo spazio alle pratiche, le conoscenze, le esperienze, non diamo spazio ai peccati del vecchio uomo e agli insegnamenti falsi. Dio ha cancellato il documento, non abbiamo più debito davanti al Signore. Piuttosto, concentriamoci sul fatto di camminare in Lui, producendo delle radici per diventare fermi, saldi nell'insegnamento ricevuto. Iniziamo a costruire questa casa sul fondamento di Cristo, come abbiamo già accettato nella nostra vita. E appena abbiamo iniziato a costruire, arriverà il giorno dove magari potremo mettere la finestra, il giorno dove magari potremo mettere anche la porta, il tetto, l'impianto idraulico. Inghiodando il nostro documento di condanna sulla croce di Cristo, Dio ci ha dato la possibilità di poter camminare in Lui, di poter camminare come Egli camminò. Tu credi questo? Amen? Prima non potevamo perché il documento che attestava il debito ci condannava, ma ora siamo liberi, liberi in Cristo. Cosa vuoi di più nella tua vita? Con questa domanda mi porta all'ultimo insegnamento di Paolo per quanto riguarda il fatto di camminare in Lui. Paolo dice: bisogna abbondare nel ringraziamento. Come dunque avete ricevuto Cristo il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati della fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento, dice Paolo. Cari fratelli, il problema di ogni credente è la mancanza della gratitudine. Non sappiamo dire grazie, non siamo mai contenti. Uno dei motivi per cui diventiamo preda di falsi insegnamenti oppure del vecchio uomo è la mancanza di gratitudine. Non apprezziamo l'opera di Dio in noi. Invece Paolo dice: abbondate nel ringraziamento. Cosa significa abbondare nel ringraziamento? Significa essere ricchi, ripieni di ringraziamento. Una domanda: tu sei ricco e ripieno di ringraziamento di fronte al Signore? Ti chiedo, sai perché? Perché se non lo sei, è ovvio che gli insegnamenti falsi e il vecchio uomo diventano delle trappole nella tua vita. È ovvio. Il ringraziamento per le benedizioni del cristianesimo, cioè in prima linea Gesù Cristo morto sulla croce, il documento cancellato, è un meraviglioso antidoto, lo dico giusto, antidoto, gegengift, al veleno dell'insegnamento falso e alle concupiscenze del nostro vecchio uomo. In 1 Tessalonicesi 5, 16 a 18 leggiamo: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, e poi dice: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio, Cristo Gesù, verso di voi. Ma siamo sempre ripieni di ringraziamento? Più che altro siamo sempre scontenti. E sapete una cosa? Nella scontentezza diventiamo preda del nemico. Salmo 104, leggiamo: entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Ripeto, cosa vuoi di più? Voglio concludere con queste parole. Siate profondamente radicate come alberi. Siate saldi come edifici. Scoprite la sua parola, la sua presenza in voi, e persino siate incrollabili nella fede, essendo ripieni di ringraziamento. Guarda che nessuno faccia di voi sua preda. Che il Signore possa benedirci. Amen.